Cari studenti, siamo giunti all'ultima settimana del corso di diritto dell'immigrazione. Quest'ultima settimana affronteremo, nell'unità didattica 17ª, la forma di esecuzione dei provvedimenti di espulsione che è la detenzione amministrativa, il trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, cosiddetto CPR. L'istituto La detenzione amministrativa è un istituto molto particolare e che è stato più volte criticato perché il titolo per il trattenimento è appunto un provvedimento di espulsione, ma la persona viene di fatto limitata nella sua libertà personale senza che sia stato commesso alcun tipo di reato. Da questo discende una serie di regole nella verifica giurisdizionale del trattenimento dello straniero presso il CPR che si rifanno all'articolo 13 della Costituzione, con una serie di tempistiche rigide e dei termini assolutamente ordinatori che che presuppongono quindi il controllo da parte di un giudice, nel caso degli stranieri, un giudice di pace, che si occupi appunto di verificare la regolarità dell'osservanza dei termini, l'osservanza delle procedure, per appunto il trattenimento, la convalida, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti in tema di espulsione, con anche una valutazione sommaria di legittimità del decreto di espulsione, quindi dell'atto presupposto per il trattenimento, e la sussistenza dei presupposti che consentono appunto il trattenimento stesso. Il termine di trattenimento presso un CPR ha subito nel tempo diverse modificazioni e si è stato allungato, ridotto. Abbiamo in parte cercato di darvi un quadro di queste differenze che negli anni si sono susseguite, rapportandolo poi all'ultima modifica che è del decreto legge 130 del 2020. Vi sono degli approfondimenti, tra l'altro, che riguardano in particolare le condizioni del trattenimento, le condizioni della detenzione presso il CPR di Torino, che quindi voi sapete che nella nostra regione esiste un CPR e che fino alla riapertura del CPR di Milano, avvenuta soltanto qualche mese fa, era l'unico CPR del nord-ovest. Ci sono degli approfondimenti che se avete voglia di andare a leggere vi danno un'idea di che cosa sia la detenzione amministrativa nella sua concreta realtà. Diverso invece è il tipo di trattenimento a fini identificativi nei centri hotspot, forme di trattenimento che invece sono differenti e che hanno presupposti differenti non quello di un decreto di espulsione, quindi non hanno come finalità quello di allontanare coattivamente lo straniero dal territorio nazionale. La detenzione in questo genere, in questo caso, si rivolge in alcuni casi ai richiedenti asilo, ma non per le presupposti che vedremo nel terzo paragrafo di questo libro, ma quelle detenzioni di fatto che avvengono ai fini identificativi al momento subito successivo allo sbarco, non all'interno dei CPR, ma all'interno dei cosiddetti centri hotspot. Il richiedente asilo invece può essere trattenuto non ai fini della valutazione della sua domanda, ma nel caso in cui vi siano una serie di presupposti e di situazioni. In primo luogo, caso in cui il richiedente asilo sia sospettato di aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità. Nel caso in cui il richiedente asilo abbia presentato una domanda di asilo reiterata, quindi una seconda domanda di asilo dopo un precedente diniego, proprio in fase espulsiva, proprio nella fase di allontanamento. Una terza casistica è il caso in cui lo straniero si possa essere considerato socialmente pericoloso, oppure nel caso in cui sussista un rischio di fuga, come avete visto nella settimana scorsa, nelle unità didattiche della settimana scorsa. A questo si aggiunge il caso dello straniero che presenta domanda di asilo all'interno del CPR, quindi trattenuto ai fini espulsivi, presenta una domanda di asilo al momento in cui è trattenuto. In questo caso, se la domanda di asilo è considerata strumentale al solo fine di impedire l'esecuzione dell'espulsione, allora il richiedente può essere trattenuto. E tra l'altro, guardate bene, i termini di trattenimento per i richiedenti asilo sono differenti da quelli degli altri stranieri che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e possono protrarsi molto molto più a lungo. Almeno nella teoria e nella pratica, molto spesso le domande di asilo presentate dai cittadini, da persone che sono trattenute presso i CPR hanno una via preferenziale, si cerca di definirle nel modo più rapido possibile attraverso una procedura prioritaria, proprio che prevede una diminuzione dei termini. Da ultimo vedremo l'allontanamento e il trattenimento del cittadino comunitario, perché anche il cittadino europeo può essere allontanato dal territorio nazionale per sostanzialmente una serie di motivi. Motivi che attengono alla sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, oppure, in questo caso vi è un allontanamento coattivo e vedremo in che cosa consiste, con le conseguenti possibilità di trattenimento presso il CPR, oppure nel caso in cui vengano meno le condizioni che determinano il soggiorno. E quindi non autorizzano più il soggiorno sul territorio italiano. Nell'ultima unità didattica del corso invece affronteremo quelli che sono i reati propri dello straniero. Reati propri dello straniero sono i cosiddetti reati che possono essere commessi solo da un cittadino straniero, non anche da un cittadino italiano. Valuteremo in primo caso il reato di ingresso e soggiorno illegale, che è stato introdotto nel 2009 e che è stato oggetto di diverse di molte critiche e anche di una valutazione della sua costituzionalità da parte della Corte Costituzionale, valutata positivamente, quindi ritenne la Corte che non vi siano dubbi di costituzionalità, come invece alcuni giudici ordinari hanno sottolineato. In questo caso la competenza è del giudice di pace e la pena prevista sostanzialmente è una pena solamente pecuniaria. Un altro reato proprio dei cittadini stranieri è l'omessa esibizione di documenti, quindi l'omessa esibizione di un permesso di soggiorno e di un passaporto. Anche questo è una fattispecie che ha subito diverse modifiche da un punto di vista interpretativo nel corso degli anni, soprattutto a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha valutato la sussistenza di questo tipo di reato proprio solo in capo ai cittadini che sono legalmente residenti in Italia, poiché si chiede l'esibizione del permesso di soggiorno e del passaporto. Il cittadino straniero irregolare non ha permesso di soggiorno e quindi non può, diciamo, commettere questo reato perché gli viene chiesto un adempimento assolutamente impossibile. Un altro reato proprio del cittadino straniero è la violazione dell'ordine di reingresso, ovvero, come abbiamo visto in diverse casi per lo straniero è previsto un divieto di ingresso a seguito di un'espulsione per una serie di anni, che può essere, può venir meno nel caso in cui si chieda un visto di ingresso per motivi familiari, oppure a seguito di una richiesta speciale al Ministero dell'Interno. Qualora non si verifichi uno di questi due casi, lo straniero che entra in Italia anche regolarmente, quindi anche con un visto d'ingresso regolare, ma prima del spirare del termine previsto per il divieto di ingresso, commette un reato penale, peraltro punito con la detenzione. Da ultimo un reato proprio dello straniero di inottemperanza all'ordine del questore, ovvero, come abbiamo visto, una delle forme di esecuzione dell'espulsione è quella di allontanarsi dal territorio nazionale nel termine di 7 giorni, con questo invito all'esodo coattivo, cioè all'esodo volontario, dato dal questore nel momento in cui non può applicare, non può porre in essere, non può dare un termine per la partenza volontaria, non può portare avanti l'espulsione coattiva, quindi con accompagnamento alla frontiera, perché manca ad esempio il vettore, non può disporre il trattenimento CPR, perché ad esempio pensate al caso in cui non vi sono posti, allora in quel caso, o nel caso in cui vi è stato trattenimento all'interno del CPR, ma il tempo ivi previsto per il trattenimento non è stato sufficiente per identificare lo straniero, comunque per portare a compimento il suo allontanamento, quindi il questore in questo caso emette un ordine di allontanarsi allo straniero nel termine di 7 giorni. Qualora lo straniero non lo faccia e viene rifermato successivamente 7 giorni, commette questo reato particolare, oltre ad essere passibile di una nuova espulsione. Questo reato è un reato che è stato oggetto di varie modifiche, ha avuto un'evoluzione particolare, soprattutto a seguito della sia per la sua come era stato previsto con una dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale nel 2004 e in più nel 2011 è stato oggetto di una sentenze della Corte di Giustizia in relazione alla mancata applicazione nel nostro ordinamento della cosiddetta direttiva rimpatri. Quindi questo tipo di reato oggi viene punito con una pena pecuniaria ed ha una portata differente rispetto alla precedenza, proprio in ragione della previsione normativa che è imposta dalla direttiva rimpatri. Parliamo infine di due tipi di reati che non sono propri dello straniero, nel senso che non possono essere commessi soltanto dallo straniero, ma che al contrario vedono come soggetto passivo o come vittima lo straniero. Parliamo dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e quindi l'ingresso, il favorire l'ingresso, il soggiorno, il passaggio delle frontiere da parte di un'organizzazione o di un singolo, di uno cittadino straniero all'interno sul territorio nazionale e verso altri paesi dell'Unione Europea. La particolarità di questo reato, disciplinato articolo 12, i commi successivi, è che si contraddistingue da una serie di aggravanti che vengono aggiunte alla tipologia di reato che, come è prevista, con un aumento molto molto significativo delle pene. Su questo può risultare interessante, se volete leggerlo, l'approfondimento in un articolo in tema dell'ultima questione di costituzionalità che è stata sollevata con riferimento a una specifica aggravante che è quello dell'utilizzo di determinati documenti falsi rispetto alla immigrazione clandestina, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che ci dà un quadro particolare dell'incremento delle pene nell'applicazione delle varie fattispecie di reato e della legittimità di questo incremento, anche con riferimento allo scopo di lucro che è caratteristica aggravante del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E questo è un aspetto molto importante, perché mentre il favoreggiamento della permanenza deve per forza, per configurarsi, avere uno scopo di lucro, cioè io devo per forza avere un ritornaconto economico per commettere reato, quindi se io affitto una casa a un cittadino straniero irregolare senza chiedergli dei soldi o comunque applicando un canone di locazione corretto e non estorsivo, non commetto nessun reato rispetto alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Al contrario, se io favorisco l'ingresso del territorio nazionale, questo è punito anche nel caso in cui io non ci guadagni assolutamente nulla, anche nel caso in cui io non abbia commesso questo reato per arricchirmi con uno scopo di lucro. E questo è molto molto interessante rispetto ai cosiddetti reati di solidarietà, quindi tutte quelle fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi però non al fine di arricchirsi e non attraverso una rete di traffico, ma soltanto con fini solidaristici. Ed ultimo, proprio del traffico di esseri umani parleremo, o meglio della tratta degli esseri umani e del traffico degli esseri umani, valutando le differenze tra i due reati complessi in entrambi i casi, due reati che si strutturano spesso anche in modo transnazionale, che quindi si occupano del passare i passaggi persone che si trovano in diversi paesi, ma che hanno delle differenze molto importanti che bene è importante avere presenti. Vi auguro buono studio anche per quest'ultima settimana di corso.